Milan, dai, veloce uscire dal bagno che sta iniziando la sigla.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
9-9 minuti, siamo qui cari ascoltatori con voi nel giorno in cui si chiude la sesta settimana decisiva per la riforma elettorale. Ai ai ai, non ce l'hanno fatta, ormai mancano poche ore, mi sa che in Parlamento non riusciranno ad approvare la riforma elettorale neanche in questa settimana. Che dice Alpino? Giochiamo un paio di euro sul no? No. Però c'è la settima alle porte, settimana decisiva, vediamo un po' che succede settimana prossima. Insieme all'Alpino in regia c'è la nostra Miriam Lucchetti, insieme a Elisabetta Fusconi, a Lorenzo Nespoli, tutti qui riuniti. Oh, oggi Leonardo Manera arriverà, oh, sta settimana proprio ha dato buca 4 su 4 per ora, eh. Oggi viene? Chi lo sa? 5 su, fa un bel filottone, 5 su 5, è un
grande
filottone.
Palla per Diogo, eh? Dalot, Diogo Dalot, Diogo!
Che succede?
Dalot! 3-0!
Ah, 3-0, che è? Ah, il Milan ha vinto ancora. Vabbè, dai, siamo da sesto posto e da forse primo turno di Europa League, quindi abbassa i toni. Andiamo avanti così, 9-10 minuti, vai.
I will not be easy and it will not be easy.
Siamo molto rock noi, eh? Potremmo prendere anche un pezzo a sto punto dei Little Pieces of Marmalade. Vincitori per me in assoluto già adesso di X Factor quest'anno, eh? Così. Segnalo alla redazione en passant. Allora, segnalo che sono 60 giorni, due mesi, e 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo sono ancora detenuti a Bengasi, in Libia. 60 giorni e nessuno ne parla. Incredibile. Sì, ho visto ieri che Piero Fassino, ex ministro degli esteri, ha fatto delle iniziative di solidarietà e di pressione, così anche un emissario della presidenza del Consiglio ha incontrato i familiari e una delegazione di Mazara del Vallo. Così. Un bel ministro degli esteri che fa un'intervista in prima pagina sui giornali o sui telegiornali a dire che è una vergogna e che la Libia rispetti i trattati internazionali e che ci restituiscano i pescatori, così mettere un pochino di pressione. No, non si fa. Ci dicono che bisogna tenere il profilo basso. A proposito di profilo basso, sapete che qui da giorni io cerco di allargare gli occhi, cercare di allargare gli orizzonti, intercettare anche notizie diverse in tutti questi giorni. Non esiste solo il Covid, signori, c'è un mondo che va avanti. Abbiamo parlato tante volte dei pescatori, abbiamo parlato del tema delle donne nella Chiesa, l'emergenza droga tra i giovani, l'emergenza violenza in alcuni casi. Abbiamo anche ospitato Alex Schwarzer in questi giorni, abbiamo cercato di far capire nel nostro piccolo che c'è un mondo diverso. Abbiamo anche parlato più volte di Samuel Paty, di questo professore che è stato decapitato nei giorni scorsi, di tutto quello che ne è conseguito, lo scontro tra la Francia e molti paesi musulmani, la Francia e Erdogan. Abbiamo parlato, abbiamo fatto ascoltare il grande discorso, parte del grande discorso che Emmanuel Macron ha fatto nella commemorazione di Samuel Paty. E adesso Nizza. Nizza, dove, come sapete, è successo che tre francesi, due donne e un uomo sono stati sgozzati, questa è la parola giusta, da parte di un attentatore, un fanatico, Brahim Houssaoui, che è stato poi fermato, ovviamente con metodi energici, gli hanno anche sparato, è ferito, ma lui nel frattempo è riuscito a portare avanti il suo intento urlando all'Akbar e sgozzando, in un caso anche quasi decapitando, una delle sue vittime. Certo, c'è anche la sensazione, così, sui giornali, di questa frase, di tutto ciò che comporta la frase di una delle tre vittime, questa donna di 44 anni che poco prima di morire ha avuto il tempo di dire: dite ai miei due bambini che li amo tanto. E poi c'è la polemica politica che coinvolge l'Italia, perché questo Houssaoui è sbarcato a Lampedusa da clandestino il 20 settembre, poi è andato a Bari, poi ha fatto perdere le proprie tracce e ha colpito a Nizza. Tornano termini scontro di civiltà, fanatismo religioso, il terrorismo islamico, termini che in realtà erano un po' sopiti, non in Francia, dove, ripeto, io da tempo parlavamo qui della vicenda di Samuel Paty, dove questo tema invece è ben presente, purtroppo, visto che non si vive solo di Covid, ma ci sono anche queste notizie. Per questo io voglio salutare il professor Jean-Pierre Darny, che torna con noi. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Lei è consigliere scientifico anche dell'Istituto Affari Internazionali ed è professore a Nizza, dove fino a qualche giorno fa era fisicamente. Intanto le chiedo proprio, quasi se vuole, da cronista, se conosce bene la zona, se conosce, come dire, i movimenti, le strade, che effetto le ha fatto vedere proprio la sua città, in qualche modo, anche la sua città così colpita nel cuore.
Ma purtroppo Nizza è una città martoriata dal terrorismo ormai da anni, e vedere questa chiesa che si trova su una strada pedonale, la principale strada, direi, commerciante di Nizza, l'Avenue Jean Médecin. Quindi una chiesa, non è la cattedrale principale di Nizza, che sta nel vecchio Nizza, è la chiesa dove magari tutti quelli che passano vanno a fermarsi a pregare. Mm. E tra l'altro apparentemente una delle vittime si trova in quella situazione.
Aveva portato i bambini a scuola ed è andata a fare.
Magari la scelta anche da parte del criminale è caduta lì, su questa chiesa di grande visibilità in centro. Ed è un traumatismo, un'enorme tristezza per tutti quanti che sono nizzardi o no, cioè nel senso, perché una volta di più la città di Nizza viene ferita, ma purtroppo, e ahimè, come lei l'ha ben detto, il terrorismo ormai dal 2012 in Francia si contano quasi 300 vittime, che insomma è un sul terrorismo di matrice islamica. Abbiamo avuto l'uccisione tremenda di un padre dentro una chiesa, un precedente atroce, no? anche oggi il padre Amele, anche oggi, ieri, insomma, constatiamo un'ulteriore atrocità. Però ci ritroviamo di fronte a qualcosa che può portare qualche forma di paragone analitico anche con la situazione italiana negli anni 70-80, insomma, un decennio del terrorismo nel quale la Francia difende una serie di valori, anzi li riafferma ancora di più, e che però ha una sua sociologia particolare, politico, che non è soltanto riconducibile alle mancanti operazioni di polizia, perché una settimana fa, due settimane fa, nel caso di Samuel Paty avevamo un ceceno che si era autoradicalizzato sul suolo francese e che poi ha commesso quell'atto atroce di uccidere un professore che in un corso, come dire, del corso che era in programma sulla libertà di espressione, illustrava questo problema con le vignette ed è morto per questo. E adesso abbiamo un tunisino, certo passato per l'Italia, ma anche quello probabilmente autoradicalizzato, che anche lì commette un atto atroce.
Sì. Tra l'altro, lei, professor D'Anima, adesso affrontiamo questo tema. Voglio ricordare anche due cose: che ieri anche ad Avignone è stato fermato, ucciso dalla polizia, ecco, fermato in questo senso, un possibile attentatore. E a Parigi un giovane è stato denunciato dal padre perché stava, secondo il padre, per colpire ed è stato fermato. Ieri, questo va detto, era Maulid, cioè in questi giorni, cioè la celebrazione della nascita del profeta Maometto. E purtroppo queste coincidenze spingono alcuni fanatici a sfruttarle anche come ricorrenza. Ma al di là di questo, professor Dani, è colpa nostra, cioè dell'Occidente? Abbiamo, come dire, a parte la Francia, anche noi in Italia, tutti abbiamo abbassato la guardia perché adesso c'è solo da parlare del Covid e quindi
no,
questo,
allora, no. Parlare di colpa sarebbe...
No, colpa no, colpa...
Possiamo parlare di causalità. C'è una dinamica che credo sia molto francese, con tutto il rispetto per gli amici italiani, nel senso che in Francia abbiamo delle cifre così al volo, ci sono più o meno 3 milioni di praticanti musulmani. Tra l'altro i francesi di discendenza, di origine, di paesi di provenienza di origine musulmane sarebbero più o meno 8 milioni, il che dimostra quanti si siano secolarizzati,
certo,
e quanto l'immigrazione non sia identificabile a una religione. Quindi 3 milioni di musulmani, su questi 3 milioni i miei colleghi accademici hanno individuato purtroppo una fetta importante, minoritaria, però magari di 500.000, 700.000, qualcuno dice un terzo, di persone che quando vengono interrogate hanno una certa empatia per la versione più radicalizzata e magari per alcune violenze.
E non sono pochi,
non sono pochi,
perché pochi sono quelli che colpiscono, ma non sono pochi.
Allora, andiamo sul, poi i sorvegliati dalla polizia francese, quindi schedati, ce ne sarebbero 10.000 e nelle prigioni francesi ci sarebbe un migliaio, 1.000-1.500 persone più o meno, come dire, sotto in prigione per motivi legati o radicalizzate in prigione o motivi legati al terrorismo. Questo però dà una piramide molto complessa e una minoranza, e anche all'interno delle varie obbedienze musulmane, perché non esiste una comunità musulmana,
certo.
Questo è fondamentale, esistono varie chiese, varie moschee, chiese nel senso organizzazione. Esiste anche il problema dell'influenza straniera che tramite associazione Marocco, Algeria, Turchia, contro Qatar, controllano e finanziano alcune moschee, formano predicatori e imam, e quindi c'è una galassia molto complessa. Dentro però c'è questo problema che è anche un problema territoriale, è stato ben descritto da vari autori, dove ci sono posti e anche fra i giovanissimi nella scuola dove si perde la nozione di senso civico, di regole della Repubblica,
sì,
e
sì,
si fa un'interpretazione completamente fuorviante della libertà di espressione e delle libertà di pensiero che esiste in Francia da sempre, dove un giornale anche, come dire, brutto può pubblicare il disegno che vuole e chi si è visto, nel senso la Francia è fatta così, si prende in giro, se posso permettermi, le autorità religiose ma anche quelle politiche, e chi non vuole comprare quei giornali non le compra.
No, ma voglio dire, ma non dobbiamo su questo,
esatto.
ha ragione sia Macron, ha ragione tutti quando si dice che non bisogna arretrare di un passo su diritti che abbiamo conquistato.
Però lì siamo arrivati a un momento, credo, particolare, perché mentre per tanto tempo, e questo magari è stato un problema, la Francia negava quel problema perché la Francia non vuole nominare le categorie religiose. La Francia, del nome della laicità, pensa...
Sono tutti francesi.
E quindi non faceva difficoltà. Adesso però Macron, col problema del separatismo, che chiaramente ha espresso, ha detto che abbiamo un problema di quello lì, di quello che vi ho appena espresso, quindi in una sottominoranza musulmana che crea, come dire, un bacino di, scusate, compagni che sbagliano, quindi di gente che capisce i violenti.
No, ma guardi, professor Dani, qui bisogna un po' appunto togliere qualche velo di ipocrisia, perché molti scrivono e dicono, cioè un conto sarebbe dire una bestialità del tipo l'Islam è una religione di odio, e non è così, ma È innegabile che negli ultimi anni tutti coloro che colpiscono fanatici non lo fanno perché buddisti, cristiani, shintoisti, ebrei, in nome del, lo fanno in nome del Dio in cui credono, ed è Allah. È un dato di cronaca quasi, non è che si può sfuggire da questa analisi. E quindi abbiamo un problema, cioè c'è un problema. Possiamo girarci dall'altra parte oppure
sotto problema affrontare. È che non va chiamato in problema musulmani in quanto tale, ma è un estremismo
di radicalismo, insomma.
Sì. E questo però problema è stato espresso a livello, direi, statale, sono state decise anche delle politiche pubbliche per contrastarlo, e magari ben venga. E c'è quindi una reazione, anche poi parliamo di, c'è quello che io chiamerei anche una specie di questione romana, nel senso che il rapporto con la religione diventa un problema politico-sociale in Francia, ma lo diventa anche nei rapporti, ad esempio, con paesi musulmani, che possono essere la Turchia, e quindi con lo stesso Erdogan che strumentalizza questo scontro anche per una sua voglia di leadership nel mondo sunnita o un suo neo-ottomanismo, insomma varie cose, ma non siamo qua per... E nonché la particolare posizione in Francia nella lotta al terrorismo su alcuni territori, penso al Sahel, dove la Francia è militarmente impegnata. Quindi tutto questo è un panorama molto complesso, nel quale io non vorrei dire, insomma, ci sono veramente tantissime complessità e non bisogna generalizzare. Ma credo che adesso, però, purtroppo nel dolore, perché purtroppo queste cose andranno avanti, perché è impossibile impedire a qualcuno che si autoradicalizza sulle reti sociali di prendere un coltello e di andare a minacciare qualcuno. Purtroppo andrà avanti, però è stato individuato, credo che la Francia oggi è molto sotto il colpo, ovviamente c'è anche il lockdown, siamo tutti quanti chiusi in casa, insomma cose del genere, però sulla libertà di espressione non si cede, e sul binario, sul binomio fra libertà di espressione e libertà di religione, che viene concepito come tale, nel senso si può esprimere, si può credere in quello
che uno però,
vuole,
professor Dani, scusi,
non si indietreggia, e credo anche che i musulmani, quelli maggioritari che fanno parte della vita civile, che si sono sempre espressi contro questo, il Consiglio francese,
però sa cosa, professore,
ha sempre avuto una posizione ineccepibile su questo.
Però professor Darnì, scusi, guardi che sono tante le persone, anche ieri, che mi hanno scritto dicendo però quelle vignette, anche noi andiamo a provocare, a stuzzicare persone che sono molto suscettibili.
Questa è una sensibilità italiana, perché l'Italia non ha la stessa, come dire, visione di una polemica, umorismo molto acido contro il potere. Se gli italiani avessero visto le vignette pubblicate da Charlie Hebdo sul Papa o sulla pedofilia nella Chiesa, anche sui stessi Presidenti della Repubblica, sarebbe inconcepibile in Italia di avere una vignetta mostrando ad esempio Sergio Mattarella in un atteggiamento sessuale. Io lo capisco, questa è una sensibilità italiana, però la sensibilità francese è fatta di questo, è fatta di una espressione che può essere poco reverente ai confronti dei potenti, qualsiasi siano, e quindi va anche amata la Francia per questo, per una specie di gusto provocatorio della libertà, però non possiamo certo poi sgozzarsi
Senta, professor Dani, le faccio ascoltare Salvini, perché in Italia ovviamente c'è tutta la polemica politica che a me interessa meno, cioè la polemica strumentale, perché questo attentatore è passato da Lampedusa e poi a Bari, eccetera. Salvini reputa Conte Lamorgese, cioè premier e ministro dell'interno, moralmente responsabile.
Scusa, a nome di due persone, del signor Conte Giuseppe e della signora Lamorgese Luciana, rispettivamente, ahimè, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno di questo grande paese che si chiama Italia, che hanno la responsabilità morale di quello che è successo oggi a Nizza.
Va bene, la vicenda, professor Darnì, qui c'è un problema comunque di identificare tutti, sapere chi sono quelli che sbarcano, è un problema complicato, non è che si può risolvere.
Allora, è un problema quasi irrisolvere, quindi è molto ingenuo fare queste dichiarazioni. Io non dimentico che il leader che ha appena parlato e altri leader italiani hanno avuto negli ultimi 2 anni delle posizioni violentemente antifrancese su tutta una serie di dossier. E quindi io, nel nome del rispetto e del lutto, chiederei agli amici italiani di avere un po' di decenza anche su questo, perché comunque di fronte al terrorismo, alla barbaria, siamo tutti uniti, e se posso permettermi un'incisa personale, siamo tutti figli di Dio anche, quindi bisogna stare un po' attento a chi dice le cose, che cosa ha detto alcuni mesi o pochi anni fa.
Eh sì, su questo abbiamo detto mille volte che i politici, ma non sono l'unica categoria ultimamente che cambiano idea spesso. Comunque, professor Darny, io la ringrazio. Jean-Pierre Darny, ripeto, è professore associato a Nizza, è consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, che ci ha dato questa analisi con uno sguardo francese. Ecco, anche molto interessante secondo me il punto a dire noi le vignette, diciamo, quelle vignette alcuni dicono sono brutte, vabbè, non guardate, anche secondo me quelle vignette di Charlie Hebdo non mi attraggono, cioè non mi attrae di per sé la satira che scade nella volgarità, ma voglio dire, uno basta che non le guarda. Però ci ha spiegato il professor Darny, c'è questo spirito francese di essere irriverenti all'estremo, anche prendere in giro in atteggiamenti, magari provocandolo sessualmente, il Presidente della Repubblica. Una cosa che effettivamente succedesse in Italia con Mattarella ci sarebbe, come dire, trasmissioni televisive, scandali, mentre invece per la Francia si fa così, si fa sul Papa, si fa sui politici francesi, si fa sui politici internazionali. È stata fatta la polemica, ricordate, su il terremoto di Amatrice, ci fu appunto una irriverentissima vignetta di Charlie Hebdo, si fa anche dunque per quelli di Charlie Hebdo sul profeta Maometto. Sono così, non è che si possono per questo né giudicare o soprattutto né sgozzare. Tra l'altro, voglio dire, non solo loro, ma sgozzare il primo che passa, come è successo, o i primi tre che passano, come è successo ieri a Nizza. 9:30 minuti, andiamo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, sì, teniamo sempre un profilo basso noi, dai, tanto chi se ne frega, come i due Marò, uguale. Tanto se capitava a Russia, Stati Uniti, a Gran Bretagna, magari una nave con un po' di missile a bordo nel Golfo della Sirte la facevano girare a quest'ora, no?
Caro Milan, non facciamo gli ipocriti, quanti imam si sono dissociati, quante sfilate abbiamo visto lungo le città di gente musulmana per pregare l'integrazione.
Anche tu Milan hai voluto dire la tua su questo argomento. Come mai nessun avvoltoio di voi giornalisti ha parlato di due donne musulmane accoltellate sotto la Torre Eiffel giorni fa, accoltellate da un terrorista francese, eh?
Ha fatto filotto, signori, ha fatto strike 5 su 5, filottone reale da parte
mi
del Vestaglione, sì.
Mi sto preparando al lockdown
per venire qui, no.
No, mi sto preparando all'imminente lockdown, quindi comincio ad abituarmi a stare a casa. Tra l'altro, purtroppo oggi sono semibloccato con la schiena, ho un problema in zona lombare e quindi avrei fatto ulteriormente fatica a venire, sono giustificato. Anzi, adesso allora, mi faccio fare un certificato medico da qualcuno, se c'è qualcuno degli ascoltatori.
Il certificato medico per andare dal divano al frigorifero non serve, per andare dal divano al letto non serve.
No, siccome tu, come tutti gli italiani che polemizzano su tutto, anche tu polemizzi in questo caso contro di me, esibirò un certificato. Se c'è qualche medico o sedicente tale medico, anche basta che lo dica, sono un medico, va bene. Sì. Una laurea scritta da lui, no? Sono un anche io farò così, metterò in casa mia un foglio di carta con scritto laurea.
Laurea
in giurisprudenza,
laurea.
Scritta da me.
Va bene. Ti faccio sentire allora il professor Galli. Guarda, tu, visto che stai a casa, sentite Galli.
Quel che conta è che le persone capiscano, e capiscano molto bene, che in questo momento tocca stare in casa il più possibile. Questo è il messaggio.
Capito?
State a casa.
Capito?
Sembra un po' il professor Piero Picchio.
Sì, devo leggere una mail che è arrivata da una mamma stupenda, questa mail, una mamma che ha fatto l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe. Questo è il periodo dell'anno, si chiama Valeria, mi scrive da Reggio Emilia e dice: scusate, ma sono la mamma di due bambini, abbiamo fatto ovviamente in online l'assemblea, bene, alzata di mano, allora chi si candida, bene, adesso passiamo al voto, per votare dovete recarvi a scuola perché il voto è in presenza. Guardate, questa cosa è vera, lo so che molti che dicono all'ascolto dicono sì, anche la scuola dei miei figli, cioè bisogna votare in presenza, e giustamente Valeria dice: ma non è possibile, ma cosa pensano che sia, le elezioni americane? Ah no, anche quelle si può votare per posta. No, invece bisogna recarsi a scuola, le scuole chiuse con la massa di persone che vanno a scuola, per votare i rappresentanti di classe. Vedete la burocrazia italiana, scuole chiuse comunque, ma aperte per votare i rappresentanti di classe.
Oggi io dovrò andare a fare l'ennesimo tampone.
Eccolo,
sono ormai tutte le settimane, sono tra sierologico e tampone, perché la settimana prossima dovrei
l'uomo
fare
l'uomo tampone. Cosa devi fare?
Tappone. Settimana prossima dovrei fare una registrazione senza pubblico, però comunque bisogna fare il tampone, quindi sono un continuo tapponato.
Tampone. Allora, ieri abbiamo iniziato tra l'altro questo viaggio a capire cosa succede in altri paesi dove il virus è stato un po' contenuto, sconfitto. Della Cina abbiamo detto mille volte, però si dice ma la Cina, la libertà, eccetera. Ieri abbiamo con Laura Imai Messina, scrittrice, raccontato la storia del Giappone. Ora andiamo dal nostro Vincenzo Campitelli, è un po' nostro, professore a Busan. Buongiorno Vincenzo, come stai?
Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo, ben ritrovati, un saluto da Busan a voi e agli ascoltatori.
Allora, siamo dunque in Corea, quella del Sud, dove la libertà c'è. Come da 0 a 10 che grado di libertà diamo in Corea del Sud? Stai attento, perché sennò se non dai 10.
Un bel 10 più, dai.
10 più. Quindi Corea del Sud non è quella di Kim Jong-un. 10 lode per la Corea del Sud. Come ha reagito la Corea del Sud, con quali strumenti, insomma, per contenere il virus?
Ma le capacità nell'affrontare al meglio la pandemia, diciamo, da parte dei coreani, da quando insomma abbiamo avuto il primo picco, quindi fra febbraio e marzo scorso, risiede in una molteplicità, diciamo, di ragioni che potremmo sintetizzare in quattro punti fondamentali: comportamento sociale della gente, rispetto delle norme indicate dalle autorità sanitarie, sistemi di tracciamento e geolocalizzazione di cui si è tanto parlato anche in Italia, sì, e naturalmente, connesso al terzo punto, la diffusione al pubblico di informazioni circa lo spostamento dei contagiati.
Quindi insomma un tracciamento vuol dire anche con tamponi per tutti, localizzazione, diciamo, delle persone.
Sì, soprattutto quando ci si rende conto appunto che un paziente positivo è passato magari per un determinato negozio, per un determinato posto, ha preso un autobus. Siamo tenuti al corrente appunto da parte dell'autorità sanitaria tramite appunto i famosi messaggi in cui viene indicato il percorso appunto del paziente in questione, del quale naturalmente non si rivela il nome e il cognome, quindi la privacy da questo punto di vista è garantita,
sì,
e al fine appunto di limitare gli spostamenti nelle aree in cui è passato il soggetto a rischio.
Comunque Leonardo, hai capito, comportamento sociale rispetto delle norme. Mi sa che questa pandemia segna la grande sconfitta del modello occidentale nei confronti del modello orientale. Dovremmo fare una riflessione profonda.
Tu dici come atteggiamento delle persone che siamo meno portati a seguire le indicazioni.
Sì. Cioè, ragionando in maniera collettiva pur nell'egoismo, sì, individuale, come ci ha raccontato, sì, ieri Mai Messina, dicendo che i giapponesi sono egoisti individualmente, ma sanno che un comportamento collettivo giusto agevola anche il singolo nel proprio egoismo. No?
Ma noi siamo latini, non esiste, siamo un po' diversi.
Siamo latini. No?
Non esiste benessere individuale senza benessere collettivo. Ragion per cui, ecco, anche nella stessa metropolitana, e non lo scopriamo oggi in piena pandemia, ma già posso dire dal 2006, da quando vivo in Corea, è prassi comune notare sui mezzi pubblici coreani di tutte le età indossare la mascherina.
Questo anche succede anche in Giappone, ma perché è la limitazione anche del contagio della febbre annuale, no? Dell'influenza annuale.
Tra l'altro, ma anche di un semplice raffreddore, è un gesto di rispetto e di attenzione verso, verso terzi, verso la persona che ci siede qui a fianco. Indossano la mascherina, tra l'altro, anche in estate, diciamo, quindi fra la fine di giugno e quasi tutto il mese di luglio, nel periodo che i coreani chiamano il Jangma, quindi la stagione delle piogge torrenziali. Perciò sinceramente notare tutti con la mascherina in questo periodo non è sicuramente uno shock, anzi un incentivo a rispettare le regole.
Questo però
noi vivremmo sempre in mascherina, cioè è anche adesso onestamente è complicato vivere sempre con la mascherina fuori,
ma perché non siamo abituati, giustamente.
Ho capito, ma anche se tu sei abituato non è naturale vivere in mascherina adesso, tutto sommato. Cioè, io non vedo l'ora che finisca questa storia per circolare liberamente strada almeno senza mascherina.
Ho capito, ma un coreano che abitualmente va al chiuso e tiene la mascherina non è che è stupido, è che no, viene da quel tipo di cultura.
Alessandro, c'è un episodio che mi ha visto, diciamo così, protagonista con alcuni studenti ai quali faccio lezione di conversazione di italiano. Mi si presentano tre studenti bardati di mascherina a lezione. Ora, è facile immaginare come in una lezione di conversazione lo studente che si presenta con la mascherina ovviamente fa fatica a partecipare attivamente.
Capire il labiale, ecco.
E infatti, ero alle prime armi qui in Corea e chiesi appunto agli studenti il perché, e loro mi risposero: professore, noi ci teniamo alla sua salute e a quella dei nostri compagni di corso, quindi non ci sentiamo molto bene oggi.
Per loro era normalissimo, ecco, normalissimo. Per noi effettivamente sarebbe come dire, una tortura quasi.
Per me la prossima settimana riprendo finalmente dopo quasi 10 mesi le lezioni frontali con i miei studenti, e l'università mi ha così raccomandato, perché qui non si impone mai, ecco, si raccomanda e si fa sempre e leva sul buon senso delle persone, di indossare la mascherina anche durante le mie lezioni frontali.
E questo basta? Cioè la raccomandazione basta perché un coreano, diciamo che tu sei coreano in questo...
Rispondo in maniera lapidaria, sì.
Basta.
Basta perché si fa, ripeto, affidamento sul buon senso collettivo. C'è un precedente a tutto questo, così osservando criticamente la situazione attuale, e risale al 2015, quando ci fu l'emergenza MERS.
Sì, quella fu terribile. La MERS aveva il 30% di mortalità circa, 30-35%.
Tra l'altro, Alessandro, guarda, la popolazione civile coreana possiede una coscienza storica che i vertici militari della NATO finirebbero con il termine preparedness. Quindi, ovvero di preparazione, proprio come dire, a causa della situazione che poi li lega al discorso relativo alla Corea del Nord. Però in quel frangente si trovarono impreparati nell'affrontare l'emergenza così come la stanno affrontando adesso. Tutti gli accorgimenti in atto oggi, a cominciare anche dall'accesso da parte delle autorità sanitarie ai dati come registrazioni delle telecamere, tracciamento GPS, fino alle transazioni con le carte di credito, sono frutto di una legge emanata proprio durante il periodo dell'emergenza.
Io tanto lo so che adesso il buon Leonardo Manera, cioè dai l'italianità che è in te, tira fuori Garosio! Tira fuori Garosio!
No, io dico che io capisco quando sono problemi sanitari.
Geppo Garosio, sono io adesso che lo voglio, Geppo Garosio! I coreani mangiano i cani, mi ricordo questo, per esempio, Geppo Garosio. Vabbè. Dimmi che volevi dire, Leonardo.
No, dicevo che quando ci sono problemi sanitari uno porta la mascherina, ma immaginare per me almeno di vivere sempre con la mascherina diventerebbe una gabbia per me insostenibile.
Il problema sanitario è anche un raffreddore in teoria, secondo i coreani.
Ma allora tutto, scusa, allora qualsiasi cosa, il raffreddore uno lo supera, cioè noi siamo pieni adesso di virus, no? Non è che tutti sono mortali, altrimenti ciao. È una vita che
infatti
addio,
è così, bravo, vivere ciao. Così. Infatti bravo, tu già sei in casa, ciao. Salutiamo Vincenzo Campitelli, dobbiamo andare al traffico, alla prossima Vincenzo.
1 nessuno 100 Milan.
Un messaggio per Manera, sai come si dice a Napoli? Chi te la comorità e non se ne serve, manco breve te la assolve. In parole povere, Radio 24 è qualcosa che praticamente ognuno può fare i ca suoi.
Dovresti dirle a Spadafora di riaprire gli studi Pilates e te posso assicurare che con qualche lezione di Pilates, un po' di stretching, va a posto quel dolore lombare.
Capito? Beh, Pilates.
Ma è un movimento che ho fatto. Di solito non ho problemi alla schiena.
Ma quale
ho fatto
movimento?
Un movimento.
Aprire il frigo.
Cose mie personali. Non vorrei adesso entrare. Ho fatto un movimento e mi sono un po' dietro.
Senti,
lombare.
Senti questo bel messaggio che è arrivato da un ascoltatore. Meglio morto che coreano con la mascherina.
Dai, ma tu veramente vivresti sempre con la mascherina?
Ma no,
vai al mare
ma
con
no,
la mascherina.
Ma no,
ma
è complicato. Però ascolto l'approccio di culture diverse. Mi incuriosisco, mi apro al mondo. Tu invece no, mascherina, no, basta, coreani. Scomparite!
No, io dico che allora, io se c'è un'emergenza sanitaria lo faccio perché lo dicono le norme, ma per il resto non vedo l'ora di togliermi sta benedetta mascherina e non respirare più la mia aria, ma respirare l'aria inquinata sana di Milano e di tutti i posti inquinati. Non voglio, guarda, non vedo l'ora che venga quando? L'estate, maggio, saremo senza mascherina.
Comunque, giustamente, Miriam Lucchetti dice: non è che vivono con la mascherina, quando hanno il raffreddore, per dire se la mettono il raffreddore.
Ma è il raffreddore, ma il raffreddore passa, sono tutti i virus che abbiamo a centinaia dentro la gola, siamo pieni di citomegalovirus, di ogni tipo di virus,
non è che abbiamo
il terrore di ogni benedetto virus che c'è qualsiasi.
Bene,
mamma mia,
era
che
questo
roba,
il tuo
veramente.
Monologo, possiamo andare oltre?
Oh, andiamo oltre.
No, prego, vai.
Quanto oggi sono breve.
Bravo, vai.
I nostri sono tempi complicati non solo per il virus e per tutto quello che abbiamo intorno, anche per la quantità di informazioni che ci arrivano ogni giorno. Paradossalmente, forse, se avessimo meno informazioni su quello che succede nel mondo, saremmo più sereni. Le cattive notizie sarebbero sicuramente di meno rispetto a tutte quelle che ci investono quotidianamente. Ma per essere più felici non basta spegnere la radio o la TV, oppure non connettersi al web, non aprire i giornali. Non basta nemmeno chiudersi in bagno senza contatti con l'esterno. Non basta chiudersi in bagno perché i muri degli appartamenti, delle case, sono così sottili che anche in bagno senti la TV del vicino di casa con le quasi sempre brutte notizie del TG. La pesantezza si avverte nell'aria come lo smog e ce la portiamo addosso anche nelle zone a traffico limitato. Perché il nostro è un tempo di traffico limitato della speranza. Ogni tanto emerge, ogni tanto la speranza è un sussulto, ma poi scompare seppellita dall'ennesima cattiva notizia. È la ZTL della speranza, che si riduce sempre di più, si rifugia in un angolino della città, quasi irraggiungibile, e cede poi ogni settimana sotto l'inquinamento bestiale della rabbia. La speranza danza leggera e la rabbia le arriva addosso come un lottatore troppo muscoloso e non è difficile capire come va a finire. In più, è anche difficile avere punti di riferimento. Non ce n'è da più la politica, che da tempo ha esaurito le ideologie. Adesso più che indicare una strada, la politica segue la pancia delle persone, quindi in qualche modo si è passati dalla politica ideologica alla politica gastroenterologica. però oggi è venerdì e non voglio essere pessimista. È vero, non ci sono istituzioni che possono dare il buon esempio spesso, non ci sono più ideologie credibili a indicare la strada, eppure qualcosa ancora c'è. Ci sono gli esempi dei singoli, ce ne sono tanti, in questo periodo basta guardarsi intorno. Sono gli esempi dei singoli che stanno lì a dimostrare che non tutto è rabbia, non tutto è schifo, non tutto è paura quello che abbiamo intorno. Ci sono le persone, sono tante, che hanno ancora sorriso e forza negli occhi e perfino, in fondo a quella ZTL della speranza, un pezzetto di amore, pur in questi tempi dove l'amore sembra riservato solo alle pubblicità. Eppure c'è anche nella vita reale, anche in questi tempi difficili. Sono tempi difficili, pieni di virus e di rabbia, ma c'è anche quella ZTL della speranza, pur in questi giorni così complicati. Anzi, forse proprio perché sono giorni complicati e pieni di paura. D'altra parte, si sa, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior.
Oh, breve ma intenso, breve ma intenso. Davide, dalla provincia di Massa Carrara, buongiorno.
Ciao mio, buongiorno.
Buongiorno, come va?
Guarda, io quando vengo su alla mattina, vado in ufficio, sento la tua trasmissione, no?
Sì.
Allora sentivo questo professore francese che diceva, no, di questa poca capacità dell'Italia di apprezzare un po' questa satira, sì, che invece sì, in Francia sono maestri, no? Allora io volevo ricordare che, non so, forse perché ho una certa età, ai miei tempi l'Unità pubblicava Il Male, sì, non so se te, sì, te lo ricordi.
Come no, certo.
Lì mi pare che, insomma, vignette ce ne fossero, magari non così riverenti, sì, ma... Sì.
Tanto, insomma, tempo fa, tanto tempo fa, succedeva tanti anni fa. Sì.
Ma noi toscani ci abbiamo il vernacoliere.
Vernacoliere, come no.
Il vernacoliere di Livorno, non so se lo conoscete.
Certo,
lì,
certo. Ma guardi, guarda, cioè, un nostro grande amico è stato il tanto compianto, e pace all'anima sua, Vincino, che era un grandissimo, cioè, il nostro ospite.
Però è vero, come ha detto l'ospite di prima, che sì, ma se si pubblicasse in Italia una vignetta irriverente nei confronti del Presidente della Repubblica, allora ci sarebbero polemiche a non finire, sì, ore di trasmissione.
Sì, sì, vilipendio, eccetera. Comunque Davide, sa, Davide ricorda che anche noi in Italia, ma non facciamo una battaglia, come dire, anche noi italiani siamo, cioè non togliete un po' il garosio che è in voi, il geppo garosio che è in voi.
Guarda, non volevo farlo oggi, ma dopo faccio garosio, avevo due possibilità, dopo faccio garosio per te.
Andiamo al giornale radio.
1, nessuno, 100 Milan.
Signori, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Io devo dire, caro Leonardo Manera, c'è un affetto nei tuoi confronti che tu non percepisci neanche. Cioè, basta che Leonardo Manera dica una cosa, ma vi rendete conto? Basta che dica ho mal di schiena, basta che dica ho la zucchina solo nel frigorifero, e si scatena un affetto intorno dei nostri ascoltatori, un amore, un'empatia, tutti, basta che dica non so che grado militare darmi, la gente si scatena. Tu non ti rendi conto di quanta gente ti voglia bene tra gli ascoltatori?
No, me ne rendo conto, effettivamente, ma cosa hanno scritto? Mi hanno consigliato qualche rimedio per
il Pilates,
la mia lombosciatalgia.
Sì, il Pilates, ma poi molti altri, cioè gente che vuole scrivere a Conte di riaprire le palestre di Pilates per te. Ma
sì, questo sarebbe veramente si potrebbe fare
come ti vogliono
Manera
bene.
Manera un po' di lombosciatalgia, potete riaprire
nel DPCM. Te lo immagini Conte, siccome il signor Leonardo Bonetti Manera ci ha segnalato
Questo problema di lombosciatalgia.
Un DPCM ad persona, sarebbe meraviglioso. Causa lombosciatalgia, signor Bonetti.
Prego, prego. Dica, Gerardo, prego, Gerardo Pelosi del Sole. Scusi, chi è questo signor Bonetti, presidente del Consiglio? Il signor Leonardo Bonetti, detto maniera.
Almeno in Lombardia riaprire le piscine. Ecco.
Va bene, dai. Allora, signore, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan e poi, di colpo, San Marino. Terziano Andreani, buongiorno, titolare dell'Osteria agli Antichi Orti di San Marino. Come sta?
Buongiorno.
Come va? Tutto bene?
Non c'è male, sì, non c'è male. Dai.
San Marino, stato estero per l'Italia. Sì. Orario di chiusura del suo ristorante?
Dalle nuove disposizioni che hanno dato ieri sera, le 24.
Le 24, vabbè. Sì. Le 24, hai capito? Le 24. Palestre e piscine come sono a San Marino?
Palestre e piscine hanno delle limitazioni, però comunque sono aperte.
Sono aperte. Cinema? Sì. C'è il cinema.
Cinema, stessa cosa.
Aperto, teatro.
Limitazioni, teatri, bar, limitazioni. No, i bar, allora, noi parliamoci chiaro. Ci sono parecchie limitazioni, nel senso, sì, i bar sono aperti, però non puoi prendere il servizio al banco, ti devi sedere solo al tavolo. Sì,
però
cioè,
non chiudiamo le 18. Allora, no, signori, all'Osteria agli Antichi Orti di San Marino, come in tutti i ristoranti di San Marino, d'altronde è uno stato estero, si può andare comodamente a cena. Sì. Lei come la trova dal suo punto di vista? È una cosa giusta, però non è un po' in un mondo, voglio dire, a San Marino uno prende, arriva a San Marino in 448 da Rimini.
Da Rimini. Sì.
Che succede? Non è che il virus si ferma alla frontiera,
No, allora, io prima vorrei farlo, noi siamo un enclave all'interno dello Stato italiano, questo lo capisco,
sì,
però se guardiamo la Svizzera e l'Austria, praticamente sono come noi, ma la Svizzera e l'Austria hanno 400 chilometri di confine, e quindi se uno vuole andare in Svizzera o in Austria a mangiare può andare tranquillamente. Questo accanimento contro San Marino.
Non parlo suo.
Certo. Parlo della stampa, non parlo, perché lei mi ha fatto una domanda, se io che opinione potevo avere, però l'accanimento della stampa che si sta avendo contro San Marino mi sembra poco giustificato.
Sì, c'è un po' di accanimento, c'è un po' di rabbia.
Un po' molta.
Cioè, che cosa dicono?
Specialmente i politici stanno fomentando un po' la cosa che San Marino non deve fare queste cose qui, si doveva eliminare, e quindi noi dovete pensare che siamo uno stato di 33.000 abitanti su 60 km quadrati, quindi non abbiamo quelle concentrazioni che ci sono, che ci possono essere in Italia. Quindi,
questo è vero, però sa che molti immagino, sì, avrà visto, verranno a San Marino a cenare,
sì,
no?
Ma
molti.
Siamo sempre lì, noi essendo così piccoli i controlli possono essere anche molto più capillari, cioè non è facile venire su a San Marino, quindi non so quando ci conviene noi buttare dentro tanta gente, anche perché adesso io non sto a spiegarle tutti i dettagli del decreto, ma addirittura noi di fuori dobbiamo mettere il numero dei posti che abbiamo all'interno del locale, perché loro veramente vengono dentro, vengono a vedere quante persone hai dentro. Le persone non possono aspettare in piedi, se vogliono aspettare in piedi aspettano di fuori ben distanziate. Cioè, qua su da noi diciamo che essendo così piccolo e non avendo quelle concentrazioni, cioè potrà venire su un po' di gente, però le
dici
che a San Marino ci sono 100 locali.
Sì. Senta, Terziano, le faccio questa domanda, le giuro che non è polemica, perché molti lo chiedono, ma se uno poi si ammala, ha bisogno di un ospedale, cosa fa? Chiedono gli ascoltatori, va in Italia o va a San Marino, avete gli ospedali, le terapie intensive?
San Marino abbiamo un ospedale, in questo momento sì, abbiamo un ospedale attrezzato, abbiamo un'ortoterapia intensiva. È logico, quando si parla di casi, non parlo di Covid, perché tanto anche noi siamo stati investiti dal problema Covid in questa primavera. Però se ci sono delle cose urgenti, tipo degli incidenti, cose particolari, allora vanno al Bufalini, ma tutti i malati Covid sono rimasti a San Marino, non è che è stato messo qualcuno fuori San Marino. Noi abbiamo delle strutture che almeno seppure che la pandemia è stata forte anche da noi, in primavera hanno sostenuto la cosa. Dopo abbiamo già anche noi dei centri triage per poter accogliere le persone che hanno sintomi, via dicendo. Mm-hmm. Li abbiamo con i sintomi anche noi, ne abbiamo di positivi, non è che non li abbiamo, però come le dico, da noi si è scelto anche una politica diversa
sì, di contenimento blando e comunque di lockdown molto leggero,
anche perché parliamoci chiaro, questo la gente dovrebbe saperlo, noi non abbiamo le risorse finanziarie che l'Europa ha messo a disposizione dell'Italia. Mm-hmm. E quindi cioè, noi quando siamo stati chiusi non è che ci ha dato qualcosa a qualcuno,
sì.
Io i ragazzi che avevo in cassa integrazione li ho pagati io,
non il governo di San Marino,
sì perché a differenza dell'Italia, che in Italia paga penso che sia l'INPS, da noi invece noi i titolari sono tenuti a pagare
la cassa integrazione. Terziano, ma mi dica, ha notato un aumento, un incremento di clientela, seppure tutta controllata, perché arrivano dall'Italia?
Per adesso ho notato solo telefonate.
Solo telefonate
tante, sì,
come la nostra, che
la
si informano.
Si
informano. La chiusura alle 24. Sì. Qual è la specialità che ha lei? Giusto? Così chiudiamo il cerchio.
Beh, a San Marino la specialità, il primo piatto sono i passatelli.
Passatelli. Ma la sua osteria agli antichi orti, nello specifico?
Sì.
Cosa?
Passatello, lo zavardone. Sono delle paste antiche nostre.
Con che vino si abbina?
Il vino quassù, siamo nella zona del Sangiovese, siamo. Poi abbiamo dei vini di qualità, abbiamo il Sangiovese come rosso, abbiamo il Biancale come bianco, un Moscato come bianco dolce.
Leonardo,
abbiamo una buona, okay. Abbiamo una buona cantina.
Chiedo
quassù
a Manera, Leonardo, dobbiamo andare a San Marino.
Io sono stato due volte a fare spettacolo, tre, in quella piazza che c'è, non ricordo, piazza degli Arcieri, dei Balestrieri, come si chiama?
Come si chiama la piazza?
È stata la cava dei Balestrieri.
Manco se lo ricordo.
Due volte. Ho detto dei Balestrieri, ho detto piazza.
Uno ci sono venuto il suo spettacolo.
Li ha tirati i pomodori come no, ma no. L'ha fischiato.
Stava facendo lì il polacco. Sì,
hai visto? Ma Leonardo Manera è così ovunque, a fan. Leonardo, di qualcosa, Terziano.
Ricordo che sono stato lì due volte e ho cenato anche in un ristorante lì vicino alla cava dei Balestrieri, non al suo probabilmente.
Ecco, ha rovinato tutto.
Tra l'altro sono un membro del direttivo di un'associazione di ristoranti qui a San Marino, dell'unica associazione di ristoranti, alberghi e bar, quindi l'importante è che si venga a San Marino. Noi abbiamo un paese meraviglioso, se il dottor Manera è venuto e ha visto com'è. Quindi
tutto è San Marino, tutto San Marino.
Sì, sai cosa sempre mi ha colpito di San Marino?
Se volete venire, naturalmente ospiti miei.
No, ovviamente paghiamo doppio.
Mandi l'indirizzo.
Manera paga doppio. Noi non vogliamo fare questa cosa da casta. Prego.
Come mai a San Marino ci sono tanti negozi che vendono armi, balestre, allora, piuttosto che fucili, pistola d'aria compressa?
Allora, adesso hanno regolarizzato parecchio la cosa. Però siamo sempre lì, è un discorso di prezzi. Allora, quindi il discorso dell'aria compressa, quello sta tirando ancora molto. Il discorso delle balestre e coltelli si è molto rallentato, perché adesso siamo sempre lì, i controlli ci sono.
Comunque, prima no. Terziano, grazie davvero. Terziano Andreani, osteria agli antichi orti di San Marino, ristoratore lì fino alle 24. C'è uno che ci ha scritto: questa sera vado, sono in Veneto, ma vado a Riva del Garda, cioè in Trentino, a cena, perché effettivamente lì sai che l'Alto Adige si è adeguato al DPCM, cioè adesso a Bolzano avevamo il sindaco, adesso sono scesi si sono ritirati alle 18, mentre Fugatti in Trentino continua a tenere aperti al momento bar e ristoranti. Ale, traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Ma le vignette di Charles Hebdo sul terremoto Ve le siete dimenticati?
Le abbiamo citate di strattone.
Grande maniera sulla mascherina. Beh, Milan si vede che lui comunque deve mantenere una linea governativa senza maniera, hai perfettamente ragione. La mascherina va bene adesso, ok, ma non siamo nati con la mascherina, lasciamola ai coreani, forse loro stanno meglio.
Caro Manera, non vuoi mettere la mascherina quando hai il raffreddore, ma perché io, che magari in quel momento ho un periodo importante, scelte grandi, scelte importanti nella vita, devo ammalarmi perché tu entri con raffreddore in metropolitana e mi starnutisci in faccia?
La diatriba sulla mascherina. Io voglio chiedere a questo punto a un nostro caro amico che torna con grande piacere, il grande, il più grande scrittore per me, Mauro Corona. Torna qui, buongiorno Corona.
Buongiorno a tutti voi davvero, buongiorno.
Sa che abbiamo iniziato parlando di Giappone, Corea, culture dove si mette la mascherina e c'è il nostro Leonardo Manera che dice ma fatelo fare ai coreani, io voglio vivere.
Diciamo dove si mette la mascherina sempre,
sempre
anche
per
il virus.
Raffreddore.
Secondo me è eccessivo metterlo quando non ci sono problemi sanitari, mettere la mascherina.
Questa roba, culture superiori o inferiori, Corona, insomma sta mascherina, cosa, lei la soffre?
Guardi, io non lo so quanto funzioni o no, non, abbiamo ormai un mare di specialisti, di virologi, di epidemiologi, di ginecologi, io non lo so, sono d'accordo anche con Manera perché dobbiamo sempre dire ma la Germania, ma la Cina, ma chi se ne frega, dobbiamo... Cioè, è come quello che lo beccano a rubare, ha rubato anche lui, ma noi dobbiamo diventare... Bravi, noi nel senso di non dire ma anche la Germania, ma ha chiuso anche la Francia, e allora dobbiamo chiudere anche noi. Ma smettiamola di scimmiottare gli altri perché non abbiamo idee, non sappiamo cosa fare.
Io
la mascherina la metto quando vado al bar per rispetto, anche perché c'è una regola e non vorrei per esempio ammalare gli altri più che ammalare me. Però non so quanto serva, non so perché adesso chiudono tutto. Vediamo se arrestano l'epidemia, non sanno che pesci pigliare, e capisco.
Questo si viaggiano giorno per giorno, inseguono i dati.
Ma guardi, per esempio chiudono lo sci, ma allora capisco l'ovovia o la cabinovia che siamo dentro in 30, ma lo ski lift, siamo distanziati di 15 metri l'uno dall'altro, almeno gli ski lift, cioè il gancio che ti attacchi, fanno la fila, stanno distante, ti attacchi e poi scendi dove vuoi. Almeno salvare una piccola parte di questa economia montana che vive sullo sci. Cioè, qui ci sono due ristoranti, no, una pizzeria e una trattoria. Alle 6 cominciavano a vendersi qualche pizza. Ma qui non è Milano. Le regole, caro Conte, speriamo ci ascolti. Se non è capace di fare niente, torni a fare l'avvocato, forse lo fa meglio.
E infatti
perché
ci sono...
la regola non vale quella di Milano sui navigli. Qui vivono di qualche pizza la sera, quindi mi fai tenere aperto, li metto in fila, entrano a prendersi la pizza ed escono. Quindi, non si può fare di ogni erba un fascio.
E quindi viva le autonomie, insomma, viva una soluzione modulata rispetto alla situazione.
Milan, non cerchi di... non viva le autonomie,
chiedo.
Neanche cosa sono. Viva le scelte intelligenti.
Le scelte intelligenti.
Ecco, questa, le scelte intelligenti vengono chiedendo consigli. Quando un medico non sa, una volta facevano i consulti, è inutile, io mi sento imprigionato, ma la Costituzione esiste o no? Io non mi faccio più imprigionare da Conte. Cioè, però c'è da dire che siamo stati esagerati, perché se ognuno di noi, anche i ragazzi, avessero rispettato le regole, la distanza, la maschera, probabilmente non si arrivava a questo, ma sentirmi imprigionato senza aver fatto nulla non mi garba.
Senta, Corona, vede che l'ha scritto, ma è uscito il libro quello della biografia che voleva raccontare? Oh, finalmente, di questo,
magari glielo mando anche se mi dà un indirizzo.
Vabbè, ma no, io lo compro, i libri si comprano.
Sì, un libro andrebbe comprato, però.
Ma no, certo, no, come andrebbe comprato? Il libro va comprato,
sì,
assolutamente.
È vero, però...
assolutamente.
Uno con la dedica, prima che crepi una dedica, così poi se la mette, quando sono morto la mette all'asta.
Se mi fa una, una dedica tipo scultura.
Come mai? Come mai non mi chiedete di Bianchina?
Ma adesso io
ho messo il veto anche a voi.
Ma no, ma
figurarsi. Ho letto che non va più, ma ci sono motivi segreti che non si possono dire.
Perché? Perché non va da Bianchina?
Volevo... per difendere Bianca Berlinguer, volevo dire una cosa di cuore e vera soprattutto. Lei mi vorrebbe lì anche domani. Cioè non è lei
ma chi,
che non
qualche,
mi vuole di, più
qualche
lì.
Dirigente, qualche...
Ma, sì, ma verranno fuori gli altarini, verranno fuori.
Cioè lei lo,
Quando verranno fuori, e sono robe serie, Milan mi chiami che chiarisco tutto.
Ma assolutamente.
Però, voglio dire a chi ci ascolta che la Bianca Berlinguer non c'entra nulla, mi vorrebbe lì anche domani.
Chissà, adesso dobbiamo scovare in maniera che è il presidente, vicepresidente, il direttore. Chi so.
Manca poco che scoviamo tutto. Scoviamo. E sarà una sorpresa.
Ai, cioè bello, però Benovic lo viene a dire qua
in anteprima. No, le cose, guarda che le noci cadono quando sono mature.
Sì, questa non è male. Ecco. Allora, ha scritto il libro La vita di Celio, l'ultimo sorso. Intanto perché l'ultimo sorso? Lo ammetto, non l'ho ancora letto, io di solito li leggo prima i libri. Però,
lui, allora vi spiego, infatti ho specificato nella prima pagina, questo è un personaggio, è un eteronimo, prettamente pessoano, cioè... Ho raccolto in un uomo solo una trentina di personaggi che negli anni che ero ragazzo hanno formato la mia vita, hanno costruito uno. Celio è esistito, ma non in quella completezza che viene fuori dal libro.
Sì.
Di Celio lì sarà il 30-40%, poi c'è roba mia che ho regalato a Celio e ho creato, mi serviva un amico esemplare e me lo sono costruito raccogliendo
Bello.
È come fare un'auto con vari pezzi di altre auto.
Ecco, ma ecco. Smettendo insieme i pezzi belli o anche i pezzi brutti?
Anche i pezzi brutti, no, era solo Liala che diceva che due si sposano e vivevano 100 anni felici o contenti, una roba orripilante.
Figurarsi, Manera dice sempre che l'amore
contro
finisce.
Natura,
ma,
contro
ma come fanno due a vivere felici e contenti 100 anni? Ma io non sono vissuto neanche 6 mesi felici
vabbè,
e contenti.
E vabbè, c'è chi ce la fa almeno 5 anni, 10 anni.
Ma sì, ma diciamo così, poi... Comunque,
quindi
l'ultimo
un po'...
sorso, perché lui soleva brindare, era un uomo di un'intelligenza sopra il mondo, studioso, andava a Udine in librerie, in biblioteche, Pordenone, Belluno, Padova, e quando brindava in Ertano diceva al son al got della vif e alla morte l'ultim buff, cal se lo beva lì, cioè alziamo il calice della vita. E alla morte l'ultimo sorso, che se lo beva lei, l'ultimo sorso. Però mi ha dato delle lezioni, ad esempio, e poi finisco, scusatemi.
No,
per esempio, io ho sempre avuto paura della morte. Diceva, la morte è come un'ape. Quando ti punge l'ape, muore anche lei. E quindi quando la morte viene a prenderti, muore anche lei. Cioè, muore con te la morte. Guarda che è
un'immagine potentissima. Quindi possiamo dire che questo Celio, che è esistito, ma non nella rappresentazione esatta che leggerò nelle pagine del suo libro, è un po'
35%. Gli altri ce li ho attaccati come un albero che ha i rami.
Quindi è come, sa come i bambini che si creano l'amico immaginario e se lo creano.
Sì, ma
no?
è così.
Bello.
Ma guardi che il grande Benjamin Disraeli, e non era uno spocchioso, era una persona uno, e le diceva, beh, quando voglio leggere un libro me ne scrivo uno, nel senso che io ho scritto delle cose che non provavo, allora me le sono scritte per leggermele, non per leggermi in pubblico, ma volevo accadesse questo e non lo trovavo, pochi libri ho trovato, per esempio Juan Rulfo, Marquez, a Francisco Coloane, che dico ecco questo sono io, questo mi ci ritrovo.
Bello, allora io faccio così, lo compro l'ultimo sorso, la vita di Celio, poi per l'autografo dobbiamo la dedica, dobbiamo...
Magari vengo...
Però non glielo mandi gratuitamente, che Milan dice no, così, no, ma poi ma giuro, sempre ma, i regali. Allora,
io non sono no, come ma Manera, io lo compro e oggi mando, mi permetto di mandare un WhatsApp a Mauro Corona per far vedere quando arriva e quando lo compro.
Ma non ho il, WhatsApp io, non ce l'ho, un telefono che lo metto in moto come con cos'è la corda, che, come la motosega.
Cos'è che non ha?
Il Versaccio.
Il WhatsApp, sì, quella roba lì, va bene.
Il WhatsApp.
Allora, poi, quando scopriremo poi tutti gli altarini di Rai 3, a questo punto, dobbiamo dire così, verrà a svelarceli.
Chi non vuole più
Mauro Corona in TV, punto di domanda.
Voglio chiarire... Sì. Che la Bianca Berlinguer, poverina,
non c'entra
perché la insultano tutti, ha cacciato Corona, non è stata lei a cacciare.
No, è vero, quindi però andiamo per esclusione, come quel
verrà
gioco,
fuori chi ha verrà fuori. Ma non vi anticipo,
ci sentiamo.
Forse fra una settimana.
Oh, stupendo, appuntamento sveleremo da questi microfoni Radio 24.
Non si può sempre passare la liscia,
Bravo Mauro Corona, noi siamo qua e la ospiteremo a capire. Allora, quindi Bianca Berlinguer, sai come quel gioco cos'è, l'identikit, che devi togliere i volti per scoprire chi è colpevole?
Non lo conosco.
Ma come?
Mai sentito nominare.
È la versione più
mai
soft
visto.
Di Cluedo, dai, quella che metti.
Non lo conosco, ma mai visto.
Bene, va bene. Allora andiamo alla borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Peccato Corona con la Bianchina, che è successo? Eravate una bella coppia.
Bravo Milan, finalmente ci sei arrivato. Il vero problema è la modulazione, come diceva adesso Corona. Non si può fare tutta un'erba un fascio.
Ma scusate, qual è il problema della mascherina? È come mettere, che ne so, le mutande, ecco. Le mutande le mettiamo? Bene, mettiamo anche la mascherina e ci abituiamo.
Capito, mutande, calzini e mascherina
per tutta la vita, ogni volta che esco, anche quando sarà finito il virus.
Sai,
sempre
molta gente inizia a dire io la metterei proprio adesso, sì per legge, niente, vedi come
sempre,
cambia il mondo
per tutta la vita. Ragazzi, da quando esci la prima volta nel mondo con la mascherina, questa è la cosa che alcuni ascoltatori sostengono.
Come è cambiato
andiamo
il nostro
bene,
mondo
andiamo bene.
Era solo febbraio, non è neanche passato un anno, era solo febbraio. Sai come si chiamava allora il gioco? L'indovina chi? Che c'hai tutte le facce dei possibili colpevoli. Allora, Bianca Berlinguer, no, la tiriamo giù. Non è lei la killer, così, ovviamente, di Mauro Corona, Rai 3. Chi rimane? Beh, tante persone, dirigenti, direttori, insomma. Vabbè, lo scopriremo. Tu ci dormirai stanotte?
Non lo so, devo vedere, ma più per la lombosciatalgia, per questo non so se mi causerà grandi momenti di insonnia.
Scusa, adesso ci sarà un nuovo DPCM, qui Conte prevederà per Leonardo Bonetti.
Stai parlando un po' come Conte, prevederà per Leonardo Bonetti nuovo,
La riapertura per fare Pilates. Paolo dalla provincia di Alessandria.
È un futuro come imitatore.
No, assolutamente.
Sei meglio di me sicuramente.
Paolo dalla provincia di Alessandria. Prego Paolo.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. E complimenti soprattutto al povero Manera che deve sopportarti. Questo. No, niente, io volevo dire che la differenza fra la Corea, voi avete intervistato un professore italiano che lavora là, e il Giappone e l'Occidente in genere, è che loro sono confuciani, lo dice ben molto bene l'ultimo libro di Rampini, che parla di Oriente Occidente, massa contro individuo, versus individuo. Noi siamo individualisti e non riteniamo che il bene pubblico sia il bene anche
però,
nostro.
Però Paolo, ieri Laura Imai Messina dal Giappone ci ha spiegato molto bene come anche i giapponesi siano egoisti, anzi siano molto portati all'egoismo, all'individualismo, ma capiscono che il comportamento virtuoso collettivo poi possa portare all'individuo il beneficio per poter essere egoista nella maniera giusta. Quindi non è che non è che non ci sia un egoismo, individualismo in Oriente. Però ecco niente, abbiamo aperto questa grande frontiera, altro che scontro di civiltà.
Ci vuole un filosofo, secondo me. Dovremmo contattare un filosofo che ci spieghi le origini.
Noi siamo monadi! Siamo monadi!
Di questo, ecco, un professore che ci spieghi le origini di tutto questo pensiero a partire dal patto sociale in avanti. Contattiamolo per lunedì, diamo un taglio culturale.
Un simposio di un'ora e un quarto facciamo. Comunque,
sarebbe interessante. Sì. Facciamo una puntata monotematica.
Ringrazio Paolo della provincia di Alessandria. Devo notare una cosa, Leonardo, che tanto più sono empatici, vicini a te, alle tue difficoltà, ti prendono per mano gli ascoltatori, si stringono a te, più insultano me, ma ognuno ha quel che si merita. Cioè, devo dire, con me invece, finalmente l'hai capita, Milan. Iniziano tutti così i messaggi. Certo che Milan proprio non vuoi capire. Tutti così. Mentre tutti con Manera sono buoni, generosi, io comincio a soffrire di questa cosa.
Perché tu non hai la lombosciatalgia oggi. Io non ho la lombosciatalgia da due giorni.
Probabilmente se io dico la lombosciatalgia sono persone che dicono, ecco, vedi Milan, bravo, te la meriti la lombosciatalgia. Vabbè. Domenico, dalla provincia di Vicenza, scusate questo attimo da Calimero, ma è così. Domenico, pronto, Domenico.
Salve.
Sì, prego.
No, volevo intervenire per la faccenda di quel, come si dice, atto terroristico lì che è successo.
Sì, a Nizza, certo.
Sì, in pratica volevo dire che, premesso che parlo comunque da credente praticante, cioè volevo sottolineare il fatto che praticamente io scriverei a Macron, ovviamente il gesto che è stato compiuto è un gesto terribile, però quando Macron definisce la blasfemia, cioè praticamente ha una presa di posizione nei confronti della blasfemia, come da paladino della blasfemia.
Paladino, dice che la libertà è anche la libertà di blasfemia. La libertà,
esatto, sì. Esatto, però lui non si rende conto che praticamente nel suo paese ci sono milioni di islamici e che la loro legge prevede il taglio della testa.
Sono in Francia, cioè non si applica la Sharia. Se uno va a bestemmiare in Iran viene decapitato.
Le dico.
Ma siamo in Francia.
Praticamente il problema è soltanto questo. Cioè, non è che adesso io voglia dire che il fatto che è successo sia un fatto, come si dice, non terribile. Il problema è che la differenza fra la nostra cultura cattolica, diciamo, di origine cattolica, è nel fatto che noi deriviamo dalla croce e dalla sofferenza. Però le assicuro che anche il cristiano credente, sentendo certe parole, soffre.
Ma certo che soffre, ma la differenza è proprio questa: soffre. Ma se noi abbiamo un problema con alcuni fanatici, pochi, per la verità, pochi. Il professor Darnici ha detto che in Francia non sono neanche pochissimi quelli che li giustificano in qualche modo, che in nome di questo si sentono legittimati a sgozzare, cosa dovremmo fare? Se no, attenzione poi a dire non bisognerebbe pubblicare le vignette, ma così vuol dire proprio calare le braghe di fronte ai diritti di libertà conquistati. Non è che poi ha fatto un elogio della blasfemia Macron, ha detto che tra le libertà conquistate c'è la libertà anche di blasfemia, come dire, non vuol dire siate blasfemi, vuol dire che difende la libertà di espressione in tutte le sue forme, anche estreme. Io sto da quella parte lì,
perché grazie a Dio il nostro è uno stato laico. Grazie a Dio è uno stato laico.
Traffico.
Bello.
1, nessuno, 100 Milan.
Manera, io conosco gente che mettere le mutande e la mascherina è la stessa cosa, guarda.
Basta frignare, mettetemi la mascherina e state zitti.
Milan, guarda che le mutande non sono obbligatorie per legge.
Anche questo è vero. Sì, it's Friday. È venerdì. No, scusa. Signor Bonetti.
Sì, un attimo.
Cioè, un attimo. Va a casa col vestaglione pure in bagno.
Ma scusa. Nelle case normalmente c'è il bagno, perché sì, non devo utilizzare quella stanza?
Vabbè, quando... faccia pure ministro Bonetti, non lo so, faccia pure signor Bonetti. Vabbè, ma lasci spazio, vabbè, niente, da dove
allora
andare?
Allora sono intervenuto, mi finalmente son già pentito, a dire la verità. A dire le cose come stanno. Sono Giampaolo, detto Geppo Garosio, sì. E ho fondato un partito, lo sapete, ho fondato il PSSI, sì. Partito Super, sì, Sovranista Italiano, sì. Si pronuncia Pissi, mandiamo l'inno gentilmente dalla regia, sì, ecco. Partito Super Sovranista Italiano. Adesso non ce l'ha, non ce il Tigro Bescapè è sempre a fare le sue cose, fa fotografie, si occupa di tutto il resto, ma no, invece che... di occuparsi della regia non c'è traccia, è sempre distratto, guarda il telefono, fa le sue cose, va a giocare a poker, beve, si droga. Allora non importa. Allora sono uscito dalla Lega. Perché sono uscito dalla Lega? Perché
era troppo moderata, Salvini era troppo moderato.
Noi siamo rimasti duri e puri, bisogna essere rigorosi, altrimenti vengono tutti da noi. Prendiamo i cinesi, i cinesi.
Sì,
le pongo una domanda. Secondo lei non è un po' strano che questi cinesi prima hanno diffuso il virus in tutto il mondo e adesso sono lì belli tranquilli senza contagi?
Non è strano? L'hanno contrastato.
Hanno fatto finta di avere dei problemi anche loro, ma in verità... Loro, già prima dell'inizio della pandemia, avevano già il vaccino, hanno fatto la manfrina, hanno fatto finta di ammalarsi, sono stati per un po' chiusi in casa a cucire, mentre diffondevano il virus in tutto il resto del mondo, perché? Per approfittare delle difficoltà economiche del mondo, e loro il vaccino ce l'hanno già, ce l'hanno già. Mi scusi, come si spiega che questi qui, i cinesi, che di solito sono all'avanguardia su tutte le cose scientifiche, adesso fingono di non avere il vaccino, e il vaccino dobbiamo aspettare dagli inglesi che pensano solo a bere birra, lo dobbiamo aspettare da chissà chi, non le sembra strano?
No.
Non è una grande truffa messa in moto dai cinesi per annientarci?
Guarda caso,
sì. Infatti adesso i cinesi non hanno più contagi, il loro PIL cresce e i cinesi vanno in giro per il mondo a comprare a quattro soldi tutte le nostre aziende. Dai Aiazzone in avanti. Ma io i mobili di Aiazzone, se li producono i cinesi, non vado più a comprarli, perché se i cinesi comprano tutto, anche Aiazzone, vuol dire che non abbiamo più via di scampo. Dobbiamo prepararci, perché come ho già detto una volta, si vi spaccia in paraculum, altrimenti qui va a finire che siamo in balia di tutti, siamo in balia anche dei cinesi.
Sì, balia,
allora
balia.
Le spiego, non mi interrompo, abbandono lo studio, le spiego, non faccia lo spiritoso perché altrimenti io la denuncio. Allora le spiego come sono andate le cose. I cinesi avevano già il vaccino, e allora cosa hanno fatto? Lo hanno distribuito il vaccino anche agli africani, che infatti si ammalano meno. Poi i cinesi, che hanno già il vaccino, sono ripartiti, comprano le fabbriche in tutto il mondo e mandano dentro queste fabbriche a lavorare gli africani a basso costo, ai quali avevano già distribuito il vaccino.
Perché
così poi gli italiani muoiono di fame.
Ecco,
sì. Allora, se a voi radical chic questa situazione non interessa, beati voi. D'altra parte ho saputo che lei addirittura, caro Milan, ha un terrazzo enorme con dentro una specie di zoo, con dentro i canguri, me l'ha detto un mio amico Ragionier Crosta. E allora lei, sì, me l'ha detto Crosta.
Ragionier Crosta.
Me l'ha detto il Ragionier Crosta, mi ha mandato una mail. e allora lei evidentemente è separato dai problemi veri della gente, no, che lei non conosce. Non mi faccia dire un'altra piccola cosa. Vediamo. Non mi interrompa,
no.
Non mi interrompa, no. Altrimenti sollevo un casino che la metà basta coi vertici, coi vertici. Allora,
vertici?
Vado dai vertici. Sì. Ci vuole un attimo per me arrivare dai vertici, va bene? Allora, vogliamo parlare degli eschimesi?
Cosa c'entra parlare degli eschimesi? Poverini, stanno là tranquilli. Cioè, tu avrai pensato tranne gli eschimesi. Garosio, dai.
Gli eschimesi sono i peggiori di tutti. Allora, vogliamo parlare degli eschimesi?
Sì.
Con la scusa del riscaldamento globale che si scioglie la canotta, lei non ci può andare a fare niente dagli eschimesi.
No. Cioè, è uno che mi scrive.
Allora,
cioè, sì,
allora
prego,
si inquina la canotta e gli eschimesi sono belli tranquilli. Tutte le cose che inquinano le dobbiamo fare qui da noi, e gli eschimesi, sempre con la scusa della canotta che si scioglie, se ne stanno là tranquilli a pescare le foche, magari anche con le sovvenzioni dell'ONU, perché non dobbiamo sciogliere la canotta. Ma poverini, da loro non si deve sciogliere la canotta, e allora stanno lì belli tranquilli a pescare le foche.
Ma infatti, ma li lasci tranquilli,
devo farmi il culo tutti i giorni. Questa è la verità.
Sapete che è arrivato un messaggio
che
l'ascoltatore dire: sapete che c'è, pensate che c'è gente che Geppo lo voterebbe? Sì, lo sapete, vero? Infatti va lui proprio.
Ma certo, perché chi dice Garosio dice verità.
Oh, sì,
dice
certo.
Verità. Ecco, mandiamo Lino.
Lino, anche perché siamo quasi in chiusura. La canotta,
certo.
Ma lei è sicura della canotta?
Sì, perché con la scusa della canotta che si scioglie dagli eschimesi non si può fare niente,
calotta.
No? Tutte le cose le dobbiamo fare qui, le fabbriche qui. Ma scusa, se io
sì.
Produco per esempio degli scolo insalata centrifuga, un prodotto qualsiasi.
Basta, tira giù Garosio, mandalo giù,
allora,
tira giù Garosio, sì, metti lì. Basta, cioè, ma non se ne può più, è andato? Sì, è andato, sì. È andato via? Sì, va bene, sì.
Cos'è? Se io produco gli scuole in salata centrifuga nelle fabbriche italiane, dopo
zecca.
Questi qua le usano anche gli eschimesi,
sì.
O no?
Va bene, via, via, ciao, dici ciao Garosio, non fatelo più entrare, a lunedì.
Nessuno.